Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia. La
veru, i giochi dell'armonia.
Il grito na harmonia.
I giochi dell'armonia.
Harmonia i
szukają współbrzmi.
Playing with harmony.
I giochi dell'armonia.
I giochi dell'armonia. Caro saluto amici in ascolto da Monia Parente. Oggi 16 aprile, giorno dell'87esimo genetliaco del Papa Emerito Benedetto XVI. A lui i nostri più cari auguri. Mercoledì della Settimana Santa, la grande settimana. Siamo ormai vicini alla Pasqua. Domani inizierà la celebrazione del Triduo Pasquale e siamo ormai vicini al 27 aprile, giorno nel quale verranno canonizzati il Beato Giovanni XXIII e il Beato Giovanni Paolo II. È dedicato a loro questo nostro incontro, al ricordo che attraverso il racconto di alcuni testimoni d'eccezione ascolteremo insieme. Iniziamo spostandoci idealmente a Sotto il Monte, in provincia di Bergamo, il paese natale di Papa Roncalli. Padre Luigi Curnis, missionario del Pime, rettore della casa natale di Papa Giovanni XXIII, ci guida idealmente al suo interno.
All'interno di questa casa natale c'è la fotografia di Papa Giovanni, i genitori di Papa Giovanni, il quadro che c'era quando lui è nato, perché lui è nato su un pagliericcio fatto di foglie di grano turco, che i tempi erano molto poveri nella casa. Ma lui è rimasto in questa casa natale fino a 10 anni. Dopo i 10 anni ha incominciato ad andare a studiare e andava a Celana, era lontano 15 chilometri, quindi andava il lunedì e tornava il sabato in casa, ma in casa natale lui è rimasto e per lui era il centro della sua vita. Difatti dentro c'è la lettera ai genitori, dove dice: io ho girato il mondo, ho imparato tante cose, ma le cose che mi avete dato voi sono ancora le migliori che io ho imparato nella vita.
Dunque una casa ricca di memoria, visitata ogni anno da migliaia di pellegrini. E chi sono e da dove vengono?
Da tutta Italia, da tutte le parti del mondo anche, in questi ultimi tempi, vengono a pregare nella casa natale, vengono a ringraziare per le grazie ricevute. Posso dire che noi abbiamo già quasi 30.000 cuori di grazie ricevute di Papa Giovanni.
Dunque un legame che non si è mai interrotto.
Sì, Papa Giovanni è nel cuore delle persone più adesso di quando era Papa. Tutti quelli che vengono, tutti quelli che sentono questo amore a lui, e quando arrivano qui nella casa natale dicono che sono felici perché trovano che c'è qualcosa che li attrae a questo, e li hanno tanto amore a questo Papa, perché lui vedeva nelle persone sempre, vedeva l'immagine di Dio. Questo l'ha imparato attraverso la sua famiglia, fin da piccolo. Difatti noi abbiamo messo qui vicino alla casa il monumento alla famiglia, dove c'è l'incontro con la mamma e col papà. E questo incontro, perché quello che Papa Giovanni ha sempre fatto, questo amore agli altri, amore ai bambini, e quando noi l'abbiamo visto il suo primo Natale, dove è andato a visitare i bambini del Bambino Gesù, abbiamo visto, è andato a visitare i prigionieri di Regina Celi, perché il suo cuore era pieno di Dio. Lo chiamavano il Papa Buono, il Papa Santo.
E possiamo anche aggiungere il Papa Missionario.
E anche Papa Missionario, perché lui è andato, è uscito come nunzio apostolico in Bulgaria, è andato in Grecia, è andato anche in Francia, e lui era un grande missionario. Tutto dove è passato, io sono passato in Bulgaria, lo ricordano ancora, e ha fatto anche il monumento in Bulgaria.
E poi un legame particolare con i missionari del Pime, lo testimonia la donazione della casa natale.
Eh sì, è stato stata donata da Papa Giovanni ai missionari del Pime proprio perché aveva un amore ai missionari e che voleva che da qui partissero missionari per il mondo intero. Difatti il Pime ha costruito un seminario qui, adesso c'è poche vocazioni che sono a Monza, però l'ha costruita qui vicino, cioè noi missionari del Pime oramai è 55 anni che stiamo qui lavorando in questa casa, attendendo e programmando le missioni a tutto, perché qui l'ambiente è missionario e quindi continuiamo a trasmettere la missionarità di Papa Giovanni a tutte le persone che vengono.
Padre Luigi, un suo ricordo personale di Papa Giovanni XXIII?
Il mio ricordo personale è che quando io ero a Roma, prima del concilio, sono venuto giù a preparare le stanze per i vescovi che venivano al concilio, quindi erano 14 vescovi del Pime che venivano da tutte le parti del mondo, anche dalla Cina in quei tempi. E quindi un giorno sono andato a Castel Gandolfo, e questo è il mio ricordo speciale perché quei tempi non era come adesso, con tutte le guardie, le cose, è arrivato con la macchina per parlare là nella sala di Castel Gandolfo. E io ero lì fuori, aspettando, visto arrivare, e mi sono messo a parlare bergamasco. E allora lui è tornato indietro e mi ha detto di dov'ero, chi ero e cosa facevo lì e tutte quelle cose. Quindi in bergamasco parlavo. È stata l'unica volta e la prima volta che ho avuto occasione di parlare con lui.
Cosa rappresenta per lei essere rettore della casa natale di un futuro santo?
Io per me l'ho sempre visto santo, però per me è una grande grazia del Signore, anche perché Papa Giovanni è un grande Papa. E allora sono momenti belli per me. Guardi, io sono venuto adesso dal Brasile per questa occasione anche, e anche perché realmente mi sento unito a Papa Giovanni. E io ho studiato molto la sua vita, ho vissuto molto quello che lui viveva nella sua vita, nel giornale dell'anima e nelle cose. E così anche tutti gli altri sono molto felici. Ringrazio il Signore per questa occasione. Finalmente è arrivato il momento tanto desiderato da me e di tanti pellegrini.
C'è un clima di grande attesa e di grande festa, immagino.
Di grande festa, io sto preparando, noi abbiamo messo, immagino, la prima volta nella vita, abbiamo messo le bandiere del Papa su tutte le finestre del seminario, sono 240, e c'è una gigantografia dei due papi, di Papa Giovanni e Giovanni Paolo II, perché Papa Giovanni II nel 1980 è venuto a visitare questa e è stato lì a pregare quasi mezz'ora nella stanza.
E questa immagine di Papa Giovanni Paolo II che prega silenzioso per mezz'ora nella stanza natale di Papa Giovanni XXIII ci accompagna come per mano alla seconda testimonianza, quella del cardinale Camillo Ruini, che è stato per 17 anni in qualità di vicario della diocesi di Roma a stretto contatto con il Papa polacco. Ecco come lo ricorda al microfono di Paolo Ondarza.
Giovanni Paolo II era molto vicino alla gente e soprattutto poi nel periodo della sua malattia la gente ha visto veramente in lui un santo. Io ricordo, visitando le parrocchie di Roma, come la gente si commuoveva incontrandolo.
A proposito delle parrocchie, sono tante le testimonianze delle persone che hanno potuto vederlo, chi ha potuto anche stringergli una mano, parlare con lui, proprio perché Giovanni Paolo II cercava l'incontro, cercava il rapporto diretto con le persone, e lei di questo ne è stato testimone in quanto è stato vicario della diocesi di Roma per 17 anni.
Sì, ne sono testimone. All'inizio, quando stava bene di salute, girava dappertutto, incontrava tutti, eccetera, eccetera. Poi, quando le forze sono drammaticamente diminuite, quando il muoversi gli costava un grande dolore fisico, cercava lo stesso, anche trascinandosi, di accostare la gente, di avere un rapporto diretto con la gente, specialmente con gli ammalati.
C'è un episodio a questo proposito che lei ha raccontato, un episodio della malattia di Giovanni Paolo II, quando una volta Monsignor Givis lo rassicurò dicendogli: andrò io ad incontrare la gente.
E il Papa rispose: ma il Vescovo di Roma sono io.
Tanto teneva appunto a questo suo dovere, a questo suo compito e anche all'incontro con la gente.
Certo, teneva moltissimo e difatti queste parole che lei adesso ha riferito, questa risposta data a Monsignor Givis, all'attuale Cardinale Givis, sono del gennaio 2005, quindi soltanto 4 mesi prima che morisse.
Secondo lei, quale aspetto della santità di Giovanni Paolo II oggi si conosce di meno?
Ma guardi, io sarei in difficoltà a rispondere. Certamente quello più profondo è la preghiera, ma lo conoscono tutti. E per questo c'è la testimonianza molto significativa del compianto Cardinale Descour, che ha detto varie volte, ha detto anche a me personalmente, che Giovanni Paolo II fin da ragazzo, fin da giovanissimo, quando si sono conosciuti come seminaristi, era uomo di profondissima preghiera. Tant'è vero che, come dice in un libro pubblicato di recente, come dice che Cardinale Descour, appunto, sulla porta della sua camera in seminario a Cracovia, i suoi compagni hanno scritto futuro santo.
Cardinale Ruini, se dovessi chiedere a lei personalmente quale aspetto della santità di Giovanni Paolo II, lei citava la preghiera, mi chiedo se ce n'è un altro di aspetto che personalmente lo ha colpito nello stare quotidianamente accanto a questo Papa.
Sì, mi ha molto colpito il fatto che tutte le sue decisioni, tutta la sua vita concreta erano prese alla luce del suo rapporto con Dio. Non era un rapporto che rimaneva confinato, diciamo, nell'intimo, era un rapporto che si esprimeva in tutti i comportamenti concreti e questo rapporto gli dava una fiducia enorme, un coraggio enorme.
Ecco, il rapporto di Giovanni Paolo II con Roma, di questo anche si è tanto parlato, proprio perché fu un Papa profondamente consapevole della sua missione anche all'interno della città di Roma.
Sì, ricordiamo sempre la frase programmatica che disse all'inizio del pontificato: sono Papa della Chiesa Universale perché sono Vescovo di Roma. E Giovanni Paolo II voleva che Roma partecipasse di questa missione universale. Ha cercato in tutti i modi di rendere i romani, a cominciare da noi, dal clero romano, consapevoli, coscienti di tutto questo. E lo ha espresso anche in molti suoi discorsi pubblici, appunto, veniva la vocazione di Roma come vocazione universale e si divertiva a giocare sulla parola Roma, leggendola al contrario diventa Amor, e diceva: questa è la missione di Roma, essere testimone dell'amore di Dio per il mondo intero.
Un Papa dei nostri giorni che diventa santo. Sembra che ancora una volta Giovanni Paolo II ci dica: la santità non è una meta irraggiungibile, è una cosa alla portata di tutti, a cui siamo chiamati tutti.
Certo, Giovanni Paolo II era profondamente convinto di quella che il Concilio Vaticano II ha definito la universale chiamata alla santità. Certamente bisogna rispondere a questa chiamata, non basta la chiamata, ci vuole la risposta, e Giovanni Paolo II l'ha data con totale dedizione, ma questo è il messaggio che ci viene da tutti i santi in fondo, i quali non si ritengono persone eccezionali, ma persone che cercano semplicemente di rispondere alla chiamata di Dio.
Quindi la santità a meta alta, sicuramente anche difficile da raggiungere. Giovanni Paolo II ci ha mostrato anche il suo eroico percorso di santità nella malattia e non solo, ma comunque una meta a cui tutti sono chiamati.
Sì, è una meta che ognuno di noi deve considerare possibile. Questo è il primo passo, considerare non impossibile per sé questa chiamata del Signore.
Eminenza, per chiudere vorrei chiederle se c'è un pensiero particolare con cui desidera appunto concludere questa nostra conversazione.
Ma il pensiero può essere questo: viviamo in tempi certamente difficili sotto vari profili, a cominciare da quello economico. Direi che quell'invito alla fiducia, alla speranza, al coraggio di affrontare le difficoltà che ci viene da Giovanni Paolo II è molto attuale, non solo sul piano religioso, ma anche sul piano civile e sociale. E vorrei quindi chiedere al Signore che l'occasione della canonizzazione sia una iniezione di fiducia per il nostro paese e per il mondo intero.
I santi non sono superuomini, né sono nati perfetti, sono come noi, sono persone che prima di raggiungere la gloria del cielo hanno vissuto una vita normale, con gioie e dolori, fatiche e speranze.
In questo mercoledì della Settimana Santa ci prepariamo a vivere la liturgia del giorno di Pasqua. Lo facciamo con Don Fabio Rosini, ascoltando il suo commento al Vangelo di domenica prossima. Ascolteremo un brano dal capitolo 20 del Vangelo di Giovanni.
Noi abbiamo il dono di questa celebrazione, la celebrazione centrale della nostra fede, la resurrezione, e la liturgia è tutta una liturgia festosa, meravigliosa. Ogni parola ha una profondità immensa e noi siamo chiamati, come dire, a vedere un riflesso di queste parole. Quello che noi abbiamo nel Vangelo è però una cosa che ci lascia un pochino a bocca asciutta, perché normalmente aspettiamo di incontrare il risorto. La gente viene a messa la domenica di Pasqua e aspetta di vedere Cristo risorto. Invece, che cosa sceglie la Chiesa come testo per la domenica di Pasqua? Il fatto che Maria di Magdala va al sepolcro, trova la pietra che è tolta dal sepolcro stesso, e va da Simon Pietro, dice che hanno portato via il Signore. Pietro esce insieme all'altro discepolo, c'è questa corsa, arrivano uno dopo l'altro, entrano e credono, ma il corpo del Signore non c'è. Qual è il punto? Vediamo un pochino. Se noi andiamo a vedere la prima lettura, nella prima lettura noi abbiamo la proclamazione di Pietro che annunzia la fede a Cornelio, entrato nella sua casa, al capitolo 10 del libro degli Atti degli Apostoli, e dice: voi sapete ciò che è accaduto in tutta la Giudea, cominciando dalla Galilea, dopo il battesimo predicato da Giovanni, e cioè tutto quello che è l'avventura che porta fino alla resurrezione. È interessante che il testo, fra il versetto 39 e 40 di questo capitolo 10, nella nostra traduzione, essi lo uccisero appendendolo ad una croce, ma Dio lo ha risuscitato al terzo giorno. Ecco, quel ma in realtà nel testo non c'è. Essi lo uccisero appendendolo ad una croce. Questo Gesù, Dio lo ha risuscitato al terzo giorno. Il testo dice proprio quello che uccisero. Quel ma nella traduzione indica una forma di pensiero che è assente dal testo, cioè noi abbiamo che Gesù è stato crocifisso ed è morto, ma Dio lo ha risuscitato, in senso di una congiunzione che è oppositiva, che non permette, diciamo così, di dare l'ultima parola al male che è stato fatto a Gesù, e si oppone con una iniziativa di Dio che è il contrario. Ecco, non è proprio così. Come abbiamo anche nel terzo annunzio della risurrezione che abbiamo nel capitolo 10 del Vangelo di Marco, Lì è curioso perché quando Gesù parla della sua dipartita che dovrà portare a compimento a Gerusalemme, dice: gli uomini lo flagelleranno, gli sputeranno addosso, lo uccideranno e lui risorgerà. Non ma. Perché questa cosa che sembra una pedanteria? Perché c'è una continuità. Perché non è che c'è il male dell'uomo e Dio gli si oppone. No, Dio prende il male dell'uomo e da quel male, dentro quel male, Dio tira fuori la sua storia di salvezza. E Dio non si è contrapposto a noi. La risurrezione di Gesù Cristo è l'ultimo capitolo di un processo che è il processo del venire proprio da noi, dell'amare proprio noi, la nostra persona. È per questo che la Chiesa sottolinea, questo è uno dei motivi per cui la Chiesa sottolinea questo senso di vuoto che la domenica mattina dobbiamo constatare. Noi siamo di fronte a una sorpresa. La morte non ha detto l'ultima parola, cioè noi siamo di fronte a un vuoto che è il fatto che la storia continua, non è finita. Vale a dire che noi scopriamo e in sé che il Signore Gesù trasforma la morte da un punto a una virgola. Il discorso va avanti, non si è fermato con la morte, non si fermerà più con la morte la nostra vita, non si fermerà più con il male la nostra vita. Dio dice l'ultima parola e l'ultima parola è eterna, è un inizio infinito, non è un quadro finale che comunque rappresenta una staticità, no. Ma ancor di più, come abbiamo già detto, più forte del peccato dell'uomo c'è l'amore di Dio. Il vuoto che trovano Pietro e Giovanni, questa tomba vuota che trova Maria di Magdala, è il segno di un dover continuare a cercare, perché l'analisi del peccato non ci servirà mai più di tanto. L'analisi del peccato non sarà mai la cosa più importante. L'argomento si sposterà sempre su come Dio ha risposto, che non è una contrapposizione, come abbiamo già detto, non è un ma un e. Noi abbiamo peccato, non ma Dio ci ha amato, e Dio ci ha amato, è stato lì, ha continuato a stare con noi, non si è contrapposto a noi. Noi possiamo annunziare in questa domenica felicemente che su tutto quello che viviamo, su tutto quello che ci ha angosciato, che abbiamo patito, che ci è stato fatto o abbiamo fatto, su tutto c'è una parola più potente di Dio che trasforma tutto in luce: il suo amore, la sua capacità di lasciarsi crocifiggere e risorgere, la sua capacità di assumere in sé la nostra vita umana e trasformarla in una vita di figli di Dio.
Abbiamo aperto il nostro incontro rivolgendo al Papa Emerito Benedetto XVI i nostri più cari auguri per il suo 87esimo genetliaco. E in chiusura ascoltiamo le parole di Papa Benedetto pronunciate il 13 aprile 2011 nel corso dell'udienza generale in Piazza San Pietro. La sua catechesi era dedicata alla santità, la santità che è stata la protagonista del nostro incontro. Io mi fermo qui, vi ricordo che questa sera alle 21 i Giochi dell'Armonia presenta La Settimana del Papa, il programma a cura di Angela Ambrogetti dedicato all'attività di Papa Francesco degli ultimi 7 giorni. Da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
La santità, la pienezza della vita cristiana, non consiste nel compiere imprese straordinarie, ma nel unirsi a Cristo, nel vivere i suoi misteri, nel fare nostri i suoi atteggiamenti, i suoi pensieri, i suoi comportamenti. La misura della santità è data dalla statura che Cristo raggiunge in noi, da quando con la forza dello Spirito Santo modelliamo tutta la nostra vita sulla sua.